le due ore facendo il culto di lode nella seconda ora e la predicazione nella prima ora, perché il brano che vediamo oggi ha da fare con la comunione, con il tavolo del Signore, con i problemi che Paolo sta affrontando la Chiesa di Corinto. Domenica scorsa, all'inizio del capitolo, abbiamo notato una lode di Paolo per i Corinti. Una cosa molto rara in questi capitoli, in questo libro, perché c'erano più il problema di un genere o altro che che caratterizzava questa Chiesa, più che le lode. Ma anche se all'inizio del capitolo che abbiamo visto la settimana scorsa, anche se abbiamo visto pure un problema che è uscito, al versetto 17 di 1 Corinzi 11 troviamo di nuovo Paolo che dice: nel darvi questa istruzione non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio ma per il peggio, poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Infatti è necessario che ci siano tra di voi delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e umiliate quelli che non hanno nulla? Che vi darò? Devo lodarvi? In questo non vi loderò. Signore, vogliamo ringraziarti perché non ci dice sempre le cose belle, le cose piacevoli, le cose che facciamo tutto bene. Non ci dice che tutto va bene, ma ci guidi, ci incoraggi facendo le cose, vedendo le cose che vanno bene, ma ci riprendi per le cose che non vanno bene. E Signore, ci hai dato esempi dalle altre chiese, di altre persone, che ci fanno capire che cosa va bene, che cosa va male. E Signore, oggi che consideriamo questo brano, ti preghiamo, Signore, di aprire i nostri occhi, illuminare la nostra mente e farci capire nel cuore l'insegnamento che tu hai per noi, per considerare quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo evitare, quello che dobbiamo abbandonare. Perché la nostra vita e la vita della nostra Chiesa possa rispecchiare chi sei, la tua gloria, e annunciare veramente che vivi e noi che viviamo per te. E Signore, per queste cose ti ringraziamo, perché vuoi insegnarci e compiere queste cose in noi, più che vogliamo anche noi farlo. Perciò apriamo noi stessi a te, chiedendoti di compiere la tua volontà nei nostri cuori. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen. Non vi lodo. È possibile che le riunioni di chiesa possano essere cose per le quali Dio non è piaciuto? Il nostro pensiero è che veniamo in chiesa per lodare il Signore, per leggere la sua parola, per pregare a Lui. La Chiesa dovrebbe rispecchiare un po' di cielo sulla terra. Ma è possibile che la Chiesa non riesce in questo che pensiamo dovrebbe? A Corinto sembra proprio che non riusciva affatto. Perché dice: nel darvi questa istruzione non vi lodo del fatto che vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Ci potrebbe essere una frase che colpisce la Chiesa di Cristo che è più dura di questo, che è più forte di questo, che fa più male che questo. Perché sembra proprio il contrario di quello che dovrebbe succedere nella Chiesa di Cristo. Il tema generale del brano è il tavolo del Signore. Nel darvi questa istruzione, non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio, per il peggio. Sta parlando del pasto insieme. Non so se lo facevano ogni domenica, due volte al mese, la prima domenica del mese, ogni due mesi. Non abbiamo questi dettagli riguardo le usanze nella Chiesa primitiva. Sappiamo che all'inizio a Gerusalemme praticamente tutti i credenti stavano sempre insieme, soprattutto perché molti dei primi credenti venivano dall'altra parte dell'Israele. Ma andando via con la persecuzione, i credenti che arrivavano in altri posti portavano con loro certe delle usanze che hanno osservato in Gerusalemme. E questo fatto di mangiare insieme, di condividere il pasto insieme, di avere questo agape, come viene chiamato adesso, che per i corinzi sembrava che lo facevano quando facevano la cena del Signore. Ma c'era qualche problema. Non facevano come facciamo noi. È curioso quello che facevano. E in un certo senso sembra strano che veniamo a mangiare insieme, ma quando è il momento di pranzare, questa famiglia va lì, quella famiglia va là, quella famiglia va là, quella famiglia là, questa famiglia là, con le cose che hanno preparato loro. Io ho partecipato a molte agape nella mia vita. È una delle cose che godevo di più era il fatto che potevo gustare tante diverse cucine.
perché le donne facevano il loro meglio nel preparare il cibo per quel pranzo. E si metteva tutto insieme e passavi. Questo è molto appetitoso. Questo ha un aspetto delizioso. Il problema è, prendendo un po' di ogni portata, riempiva il piatto troppo presto e non potevo gustare tutto quello che c'era da gustare. E anche se tornassi tre volte, non era sufficiente a gustare tutto. Oltre il fatto che lo stomaco cominciava a ribellare, a dire: oh, basta! A Corinto, prima di tutto, sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra di voi. Divisioni nella Chiesa di Cristo. Noi siamo uniti in Cristo, perché divisioni? Che tipo di divisione? E in particolare qui Paolo sta parlando che infatti è necessario che ci siano tra di voi delle divisioni perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. E allora le divisioni sono necessarie nella Chiesa. Perché chi è saggio, chi ha un dono particolare dal Signore di poter gestire le divisioni di Chiesa, di poter fare pace, di dover trovare qual è il problema di fondo, di poter correggere perché l'armonia possa essere ristabilita nella Chiesa. Questo è fondamentale. In qualsiasi Chiesa di Cristo. E le divisioni servono per rivelare chi è approvato, siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Ma poi quando riuniti insieme, c'è una cosa particolare. Quello che fate non è per mangiare la cena del Signore. Quello che fate non è mangiare la cena del Signore? Ovviamente sì. Poiché è al pasto comune. E per questo sembra che era una ricorrenza ogni volta che osservavano la cena del Signore che avevano anche questa agape, questo pranzo in comune. Ciascuno prende prima la propria cena. Stamattina molti hanno portato i borsoni in chiesa, depositato in cucina. Dopo il culto, ognuno va in cucina e prende il proprio e va da qualche angolo della chiesa con la sua famiglia e mangia quello. Se facessimo così, qualcuno non mangerebbe la pasta. Perché noi facciamo la pasta unica fra di noi. E poi assaggiamo i secondi secondo il nostro piacere. Ma ciascuno prendeva prima la propria cena. E uno che non ha portato niente aveva fame. E un altro che portava il pasto liquido era ubriaco. Nella Chiesa di Cristo. Sembra una cosa impossibile. ma rispecchia quello che stava succedendo all'epoca. E Paolo dice: se mangiate in famiglia, conviene mangiare a casa. Perché dobbiamo portare la propria cena in chiesa per poi mangiarlo da solo? Non ha una cosa molto corrente qua. Avete case, e se vuoi bere là, bevi. Se vuoi mangiare là, mangi là. Se puoi mettere solo insieme due pezzi di pane, non sei in imbarazzo neanche. Non c'era, sembra, proprio un animo unito con questa chiesa qua. È molto strano, perché va contrario a tutto quello che possiamo immaginare, tutto quello che possiamo envisionare, che possiamo immaginare che dovesse essere la Chiesa. Ho provato. Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio? Lungi da me a disprezzare la Chiesa di Dio. E tutti i credenti in qualsiasi chiesa, in qualsiasi città, in qualsiasi epoca direbbe: lungi da me questo. Ma Paolo dice: nel vostro comportamento state disprezzando la Chiesa di Cristo. Che cos'è la Chiesa di Cristo? Ah, la Chiesa di Cristo è quell'edificio che sta in via Zino 79B, che ha tre vetrine fatte di mura, fatte di cemento, fatte di colonne, fatte di pavimentazione, con l'arredimento che c'ha. E questa è la Chiesa? È così. Questo non è la Chiesa. Questo è dove la Chiesa si incontra. Dove la Chiesa si incontra per avere comunione l'uno con l'altro, ma soprattutto con il Signore. La Chiesa siamo noi credenti. E Cristo non ha tanto premura per questo immobile, quanto ce l'ha per noi come credenti. E il comportamento di questi credenti di Corinto li faceva disprezzare i fratelli. Quanta comunione possiamo avere con qualcuno di cui disprezziamo? Ho detto bene? Se disprezziamo qualcuno, come possiamo avere comunione con loro? Se disprezzo mio figlio, come sarà il rapporto mio con mio figlio? zero. Se disprezzo mia moglie, che comunione c'è fra me e mia moglie? Zero. Se disprezzo mio fratello, mia sorella, o i fratelli in Cristo, se c'è il disprezzo, non c'è comunione, non c'è modo per collaborare, per costruire qualcosa che fa piacere al Signore. E nel disprezzare stiamo distruggendo quello che Dio ha costruito. E questi Corinti, noi portiamo quello che piace a noi, non sappiamo come gli altri cucinano. Dopo di tutto, quella sorella lì mette delle spezie che proprio non mi faccio. E quella lì, io non so che tipo di carne ha preparato lei, ma probabilmente quella più scadente che è stata offerta agli idoli. O quella lì che... è vegano. E vedete come queste, no, in Italia non succede mai. Dopotutto noi italiani non teniamo al nostro cibo. Questa è la barzelletta della giornata. Oh! Noi siamo orgogliosi del nostro cibo. La dieta mediterranea è il migliore nel mondo. E noi, quando andiamo a fare la spesa, scegliamo le cose migliori. Forse compriamo un po' di meno, perché non possiamo permettercelo. Ma quello che compriamo... è roba buona, no? Comprate la roba scadente per la vostra famiglia, per carità! Ma era questo tipo di disprezzo che vedo che i Corinti avevano uno contro l'altro. E la cosa... facevano divisione nella Chiesa. Il disprezzo di l'uno per l'altro è incredibile. L'ultima cosa che doveva succedere nella Chiesa di Cristo era la cosa più evidente. E dico, com'è possibile una tale cosa. E poi a capire che questo porta un disprezzo non per il fratello che non mi piace, ma un disprezzo per la Chiesa di Cristo. Siamo credenti in Cristo. Abbiamo creduto in Cristo. Ci siamo uniti nella Chiesa come figli di Dio, fratelli in Cristo. E poi c'è questo tipo di visione e disprezzo nella Chiesa. Non è un disprezzo verso Andrea. È un disprezzo contro la Chiesa di Cristo, che rende la cosa non personale fra lui e me, ma rende la cosa come un'offesa contro Cristo stesso. E mi chiedo com'era la reazione ai Corinti a questa cosa qui. Qual è la prima cosa che dimostra che siamo i discepoli di Cristo? Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete amore che tengo richiuso nel mio petto. Ma se richiudo, sì, io sono un uomo pieno di amore, ma se lo tengo rinchiuso in me, è dimostrato qualcuno? No, l'amore non è qualcosa che richiudiamo. L'amore è qualcosa che esprimiamo verso gli altri. Qual è la seconda cosa che è caratteristica di un credente in Cristo? E non è così facile come il versetto che posso cominciare a fare. Ma cominci con la U. La seconda M, seguito da L, più o meno. E se non avete capito, l'umiltà, che è l'opposto di quell'orgoglio. E immagino che questa divisione che c'era a Corinto si vedeva palesemente, questo orgoglio di uno contro l'altro, invece di dimostrare quel amore e l'umiltà che dobbiamo dimostrare l'uno per l'altro. Perché quando pecchiamo, quando disprezziamo, non è disprezzare l'uno l'altro quanto la Chiesa di Cristo, che è preziosa perché il sangue di Gesù ha riscattato ogni membro della Chiesa dal suo peccato. Ecco la parola di prima. Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e umiliate quelli che hanno nulla. Ma questa umiliare è non umiliare me stesso, ma io che umilio lui. Proprio una cosa. Infatti Paolo dice, che dirò? Devo lodarvi? In questo non vi lodo. Dove c'è motivo di lodarvi, vi lodo. Ma non, se non c'è motivo di lodare, non vi lodo. E poi ci riporta alla cosa centrale che unisce ogni credente, sia con Cristo che l'uno con l'altro. E Paolo torna al principio. Torna a quando è arrivato a Corinto. Torna a l'uno più uno. Torna alla ABC. Proprio all'inizio. Quando sono venuto da voi, vi ho trasmesso quello che avevo ricevuto. Quello che vi ho detto, quello che vi ho insegnato, quello che abbiamo compiuto insieme, è frutto di quello che avevo sperimentato io. Poiché io ho ricevuto dal Signore quello che ho trasmesso a voi. Che cos'è? Che è il Signore Gesù. Il punto di partenza. Nella notte in cui fu tradito, prese il pane. E dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo, dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. E la cosa rimane molto personale, perché non dice: questo è il nuovo patto nel sangue. Ma nel mio sangue. È una cosa molto personale. Gesù non ha portato il sangue di un animale nel tabernacolo celeste. Non ha portato il sangue di un altro nel tabernacolo celeste. Ma ha preso il proprio sangue, ha dato il proprio sangue per darci la vita. La vita è nel sangue. Se non hai sangue, non hai vita. Il sangue ci porta l'ossigeno attraverso tutto il corpo. Il sangue porta il nutrimento dappertutto nel nostro corpo. Il sangue porta via tutte le cose in eccesso che sono state consumate, esaurite, li riporta ai filtri del nostro corpo perché possono essere esposto del corpo. Ma se non c'è sangue, non c'è vita. Ma Gesù ha dato il suo sangue per darci la vita. Dice: questo calice è un nuovo patto nel mio sangue. Fate questo. Ogni volta che ne berete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice. Una cosa molto specifica, perché il pane identifica e ci identifica con il corpo di Cristo, che è stato dato in sacrificio. Il calice ci identifica con quel sangue suo che ci purifica da ogni peccato. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore. Partecipando a questi elementi, annunciamo che Cristo è morto per il peccato dell'essere umano. Che quello che era diviso prima con il peccato è riunito attraverso questo sacrificio. Attraverso Cristo, che ha dato il suo corpo, ha dato il suo sangue per rinnovare quel rapporto che è stato straziato. Abbastanza forte quella parola? Rovinato! Spezzato! Quando l'uomo ha peccato. Perché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. È un periodo preciso. Dalla morte alla venuta. Nell'Antico Testamento non facevano questo. Nella tribolazione non credo che lo faranno. Questa è una cosa per noi, come credenti nella Chiesa di Cristo. Unico, speciale, con un significato preciso e particolare, che annuncia la salvezza attraverso la morte di Cristo. E lo faremo finché egli venga. Che cos'è la cosa che unisce? Che cos'è le cose che ci dividono? Qual è la cosa che porta onore a Cristo? E quali sono le cose che porta disonore a Cristo? E queste cose che portano divisione nella Chiesa, che è un affronto a Cristo, non viene rispicchiato qui, nella comunione con Cristo. Perché noi stiamo parlando della nostra unione con Dio, con il Figlio di Dio e l'uno con l'altro. Troppo prezioso. E Signore, mentre stiamo qui a riflettere sul tuo sacrificio, di solito affrontiamo questo momento con meno parole, ma Signore, grazie perché oggi ci hai fatto capire il legame fra la comunione con te e la comunione l'uno con l'altro. E Signore, finché siamo in questa terra, ci saranno sempre le cose che daranno fastidio. Ma Signore, quando vediamo quello che siamo davanti a te, quando mettiamo l'enfasi su chi sei e quello che ti hai fatto per noi, queste cose che dividono, che scandalizzano, vengono tolti da mezzo. Come tu hai fatto per ognuno di noi riguardo il nostro peccato. Signore, perdonaci per quei momenti quando siamo più duri con gli altri che siamo duri con noi stessi. Che quando c'è qualcosa che dà fastidio, possiamo ricordare quello per cui ci hai perdonato. E considerando prima quello che ci è voluto per il nostro rapporto con te, che questo servirà come esempio di avere compassione e amore che dimostriamo al nostro prossimo. E Signore, grazie per questo momento che abbiamo di ricordare quello che hai fatto quando tu hai dato te stesso per riscattarci dalla pena del peccato. Grazie perché possiamo annunciare attraverso questi elementi la tua morte che riscatta l'uomo dal peccato e che possiamo farlo finché ritorni. E per questo, Signore, ti ringraziamo e ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.